Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Una volta un ragazzo mi ha chiesto: ma secondo te cos'è la libertà? Io ho detto: la libertà, te sei la libertà, te fai quello che ti pare, e se non lo fai è perché non hai capito che sei completamente libero. Ma dove sono le restrizioni? Sei un essere che gira sulla superficie della terra, basta, non esistono i paesi, non esiste tutto il resto, è un'invenzione. Te sei libero, basta rendertene conto, fai quello che ti pare. DJ Frank
and DJ. Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Boh, dovrebbe andarci.
Dovrebbe andarci. Allora,
dovrebbe andare, dovremmo esserci. Dovrebbe funzionare, facciamo questo test qua. Che ore sono? Vabbè, quando arriva il vento. Però sono proprio felice di essere qua.
Il vento fa parte di essere qua, no? Il vento ci deve essere. Puoi vivere senza vento. E l'aria è la cosa più importante che c'è. Per quello che è invisibile.
Sei l'unica persona per la quale avevo già deciso il momento in cui registrare questa puntata. Cioè, quando è partito di nuovo la stagione di On The Road solo in podcast, ho pensato un po' ai nomi, prima questo, poi quest'altro, ma conosciamo delle persone nuove, delle facce nuove che non ho mai incrociato. Però l'ultima puntata ho un sogno, continuavo a dirmi: andare all'Orsigna e farla live con Folco. Noi stiamo registrando oggi a una settimana dall'inizio della primavera, ma questa puntata sarà l'ultima della stagione. Dopo 10 arrivi tu alla fine di tutto. Pensa quanta responsabilità.
Senti il vento, viene ora.
Arriva il vento. Come stai? Arriviamo da un periodo importante, Folco.
È un bel momento. È un momento,
indimenticabile, forse. Cioè, io penso veramente al mio nonno quando mi diceva: ma tu non hai mai vissuto la guerra, tu non hai mai vissuto questo, tu. E un po' mi sento adesso responsabilizzato nei confronti di un giorno di non so, forse dei figli, non lo so, ma comunque dei ragazzi, perché stiamo vivendo un momento forte.
È comunque da 2 anni quasi che non ci si parla, che non ci si vede. Cioè, è stato incredibile quello che è successo in 2 anni. Sembrava impossibile che ci potesse essere una rivoluzione così nel mondo, no? È talmente silenziosa che non. Cioè, a parte quello che è successo fuori, no? Che vabbè, c'era il vuoto, la gente non si muoveva, ma secondo me è successo tantissimo dentro alle persone. E infatti ora si incomincia a vedere quante persone vogliono cambiare strada adesso, vogliono fare qualcosa di diverso. Cioè, c'è stato un effetto sulle coscienze pazzesco, come non ci si poteva assolutamente immaginare. Cioè, cosa dovevano fare? 100.000 ore di yoga? Cioè, cosa si doveva fare? Leggere libri, sì. Andare al cinema? Cosa poteva creare una situazione in cui per quasi 2 anni le persone si sono chiuse a ritmi diversi? Sembrava che tutto andasse avanti imperterrito per sempre per la strada sbagliata, no? Sembrava che bisognava assolutamente continuare ad andare avanti così, anche se non ci si credeva più, e fare dei lavori in cui non si credeva più, per produrre cose che non si voleva più avere. Cioè, bisognava farlo, e in qualche modo chi lo faceva meglio era anche premiato, e ti dicevi, ma scusa, ma non c'è una risposta, non c'è una dea, una natura, qualcuno che ci dice qualcosa che non va bene, cioè lo sento solo io che non va bene. E invece di un tratto c'è stata la risposta. C'è stata proprio, è stato uno stranissimo momento, era quasi come dire, ma allora ci sei, ma allora reagisci, ma allora hai visto quello che stiamo combinando e ci stai dicendo qualcosa, non è che c'è il vuoto, l'assenza, siamo spersi nell'universo a fare le cose sbagliate, c'è una risposta. E allora è stato veramente una cosa, come dire, un risveglio sembra una cosa troppo bella, troppo facile, non è così, è stata una cosa difficile, lunga, ma un periodo così me lo potevo sognare quando andavo in pensione. Magari un giorno fra 20 anni, no, avremo tempo per pensare a tutto. E invece no, è successo ora. E è stato, per un certo senso, una fortuna pazzesca.
La vedi come una, l'hai vista come una benedizione?
Insomma, come tutte le cose difficili, ti risvegliano, ti fanno rivedere, ti mettono tutto in prospettiva. E dal punto di vista del, di renderci conto cosa stavamo facendo, ci ha fermati, ci ha rallentati.
Che altro è una cosa che ha coinvolto, al rischio di essere banale ovviamente, no? Però ha coinvolto tutti, e ad ognuno di noi in realtà ha anche reagito in maniera diversa poi.
Proprio fermato, e questo no, è come un monastero, è come quando ti ritiri, quando vai in ritiro e ti fermi. E questo è stato forzato su tutta la popolazione del mondo, inimmaginabile.
E tu come hai reagito a questa cosa qua? Cosa ti è successo? In un podcast che parla di viaggi è importante parlare di come avere il coraggio di rimanere fermi.
Ma hai ragione, Frank, perché proprio questo è stata la fine del viaggiare. E questa è una cosa che sembrava, che anch'io non riuscivo a fermarmi. Io da quando ho 2 settimane, io ho preso un transatlantico quando avevo 2 settimane per venire dall'America in Europa, e poi poco dopo un aereo per andare in Cina, in Asia, e poi per il resto della mia vita tutti gli anni ho preso gli aerei, ma era normale, faceva parte di come ero cresciuto e andava avanti così. E ci è voluto questo per fermare tutto. Da 2 anni non prendo aerei, ma non prendo treni, non prendo autobus, sono stato fermo, e credo che lo desideravo profondamente, ma non riuscivo a farlo, era impossibile, sembrava sempre impossibile fare una cosa del genere, bisognava diventare monaci e andare in una grotta in Tibet, invece no, siamo riusciti a farlo qui. Sì, che cosa ho fatto? Semplice, sono venuto a stare in questa valle e sono stato fermo in questa valle e sono tuttora fermo in questa valle.
Quando si è fermi e da soli con la famiglia, o comunque quando si ha più tempo con se stessi, però almeno per me, poi correggimi o arricchisci questa osservazione, iniziano ad arrivare un bel po' di domande, se si è predisposti si inizia un po' a chiacchierare tanto con quello, appunto, come dici te, che c'è più dentro, perché fuori, se sei fermo in un posto è quello, no?
Finalmente, no? Ne parlano sempre di quel viaggio interiore, uno dice ma cos'è il viaggio interiore, uffa, ste parole, no? Uno che l'altro capisce, compri il biglietto e vai, ma cos'è l'altro viaggio?
Arrivo lì. E qui invece dove arrivi?
E qui non arrivi mai da nessuna parte, ecco. Non è mai chiaro, cerchi di dialogare con un altro essere che non c'è o non ti risponde, vuoi parlare con la natura, ma lei ha detto qualcosa, ma poi si è rinascosta.
Ma
non
la natura
dice più
è ferma
niente.
Lì alla fine, cioè nel senso che lei fa il suo corso, ma siamo noi che ci preoccupiamo, ma lei va avanti, no?
Sembra, ma quello così... è il bello, che solo fermandoti la vedi andare avanti. Cioè se te ti sposti non capisci mai, io qui venivo d'estate, poi d'inverno no perché fa freddo, invece quando ti fermi vedi anche l'inverno e vedi le stagioni che si susseguono da esattamente lo stesso punto di vista. Allora tutto si sta muovendo, ma non ti stai muovendo te, mentre prima ti stavi sempre muovendo te e l'altro stava più o meno lì. E allora incominci a vedere i grandi movimenti, ma sono arrivato addirittura a stare la notte fuori e guardare il movimento delle stelle, no? Perché uno sta fuori e guarda le stelle e dice che belle sono le stelle. No, però le stelle non è che sono lì. Le stelle si muovono, però per vedere il movimento delle stelle devi starci ore e ore e ore, tutta una notte fuori per vedere come girano nel cielo. E ora ho avuto anche il tempo per stare tutta la notte fuori a guardare il movimento delle stelle, il movimento della luna davanti alle stelle, proprio guardare queste cose grossissime. quando mai? Se no si faceva quando ce l'aveva 80 anni, una roba del genere.
Certo, certo, hai approfittato di questo tempo allora, alla fine.
No, è stato proprio...
Cioè, un po' costretto, ci mancherebbe, ovvio, no?
Ma se non sei costretto, però... non le fai le cose difficili, no? Cioè, è difficile,
sì.
o sei costretto da una cosa esterna o sei costretto da un bisogno interno perché non va proprio più avanti la tua vita, c'hai un dolore tale, non ne puoi più, che sei costretto da una molla interiore, ma comunque qualcosa ti deve far cambiare. E questo è stato esteriore, ma anche interiore. Quella voglia c'era, quella voglia di cambiare passo c'era da tanto.
E poi anche questa è un'altra frase che è stata detta tantissimo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno. Ma tanto ne usciremo migliori, cambieremo, no? Alla fine vedrai che dopo questo anno, questi 2 anni di pandemia, ci sarà un atteggiamento diverso. A me sembra che si vada ancora più forte di prima, che anzi al contrario ci sia un'esasperazione dell'ego, della necessità di, soprattutto tramite i social, di continuare a far vedere, a raccontare, a stimolare. L'hai percepito?
Ma sai, non te lo so dire quello, perché i social non ce l'ho e sto qui e vedo... Non lo vedo quel mondo, lo vedi che qui si vedono le montagne, gli alberi e gli uccelli che passano, dov'è quell'altro mondo? Si vedono le stelle la notte, il sole di giorno, guarda come ci vede, noi lo si vede, proprio la presenza più importante in questo momento è il sole lì, si sente, lui è bello e ci sta permettendo di stare fuori. Stanno spuntando...
Le prime margherite,
i primi fiori, è quello il mondo qui. Cioè, non è che l'altro è il mondo vero e questo è un mondo finto. Questo è vero, è ancora più vero. Questo è da miliardi d'anni esiste questo mondo. L'altro c'è, esisterà sicuramente anche il mondo dei social, però non è solo quello. Ecco, io non lo vedo quel mondo, non so dove sia. Dov'è? Dove sono sti social? Qui ci sono? C'è il vento, senti, eccolo, sta arrivando. Mi piace molto sentirlo che arriva da lontano, no? È come un'onda nel surf, quando arriva e passa tutti gli alberi. Poi puoi sentire anche diversi tipi di alberi, perché questi sono senza foglie. Poi quando passa dai coniferi, lì si sente proprio come un'onda del mare. Sai da dove viene? Piano piano. Entri in un luogo, in un posto, in una terra. La terra diventa... Fai parte di questa terra... bellissimo, è come un albero che finalmente mette le radici e smette di camminare per il mondo.
C'è una continua lotta intestina che tu mi prendi tanto in giro quando te la faccio notare, questa cosa che mi porto dietro, che condivido spesso con te, no? Tra il mondo in cui vivo, che non è diverso da quello che in cui vivi te, me l'hai appena raccontato, che però comporta un certo tipo di atteggiamento, no? Comporta un certo tipo di è una velocità anche diversa, che non è migliore o peggiore, è una questione di velocità comunque obiettivamente diversa. E io sono certo che chi poi si è avvicinato al podcast, o comunque chi ascolta tanto te, ricerca un po', non dico delle risposte, ma di avere dei segnali di interpretazione diversi, perlomeno. Pensi che ci sia la possibilità a un certo punto di allontanarsi da quella velocità e prenderne un'altra per chi vuole?
Ma non ti sembra che siamo tutti surriscaldati, no? Come quando le molecole d'acqua prendono troppo calore, si sballonzolano da tutte le parti e si muovono dappertutto. Mi sembra che l'essere umano si muove troppo veloce rispetto al ritmo della natura, al ritmo delle stelle, al ritmo dell'universo. C'ha una sua musica, no? Questo universo si muove, tutte queste stelle che girano, questi pianeti che girano, queste stagioni che girano, c'è un ritmo. E se te esci da quel ritmo, dopo un po' chi vince, te o l'universo? Per cui devi ritrovare un po' l'armonia con questa cosa. E lo vedi che noi... Quanto in troppo facciamo? Ora ci fa ridere, no? Anche l'arte che produciamo, la quantità di libri, di film, di musica, di cose... è tanto, tanto. A cosa serve tutta quella roba, no? È abbastanza inutile.
L'economia, folco!
Sì, no, però è una grandissima illusione, ovviamente, no? Perché, come sappiamo, i lupi e i daini e tutti i serpenti, il ramarro che ha preso prima il gatto, vivono fuori dall'economia e vivono tranquillamente, tranquillo, funziona senza produrre tutte queste cose in più. Poi ogni tanto ci può essere una cosa artistica che è bella, importante, magari... Però in genere sembra molto irrilevante, e questo essersi fermato lo rende ancora di più così. Si vede più facilmente adesso come era ridicolo quello che si faceva. E qui è facile perché anche tutti i miei amici, le persone intorno, cioè oggi ci si doveva occupare di come mettere una rete, fare i cancelli, passano. No, qui se si recinta qui di notte, noi abbiamo la mandria la mattina di cervi e di daini, perché ne entrano così tanti che è diventato esagerato, ora bisogna provare un po' a tappare i buchi. Però queste sono cose molto vere e è bello potersi relazionare anche con loro, che sono delle presenze a tutto campo, insomma, molto intelligenti, che hanno le loro esigenze e vivono mangiando queste cose, e te ti relazioni con gli animali invece che relazionarti sempre con le persone, no? Perché sempre bisogna parlare con gli esseri umani? Siamo in tanti, siamo sempre in mezzo a questi qui, però qui invece non si parla con gli esseri umani, ci sono tanti altri esseri intorno con cui bisogna relazionarsi, e a me piace questa cosa perché anche loro ci avranno un altro punto di vista. E si vede in come agiscono, nei tempi che si prendono, i tempi che si prende anche il nostro banalissimo gatto per prendere una lucertola, quanto sta fermo, quanto sta in silenzio.
Sorrido perché rappresenti esattamente, lo so che ti metterai a ridere adesso che ti dico questa cosa, l'esempio di saggio.
No.
Ma aspetta però, aspetta. Perché? Perché non dai risposte. Cioè, nel senso, mi rendo conto, guarda, così ci allontaniamo, che alla fine, un po' crescendo, un po' vedendo quello che succede in giro, non cerco più una persona o qualcuno o qualcosa che dia delle risposte definitive, no? Ma che ci siano delle testimonianze di un modo di vivere.
Sì. Ma quello sta diventando saggezza. E poi anche... vedo, ma non solo in noi, ma in tutti quelli che vivono intorno qui. Poi è una valle grande, che ci siamo in meno di 100 persone, sì, che ti puoi immaginare, siamo in pochissimi esseri umani. Ci sono alcune centinaia di migliaia di esseri in questa valle, di cui pochi sono umani, no? E gli altri sono alberi, sono cervi, sono di tutti quegli altri animali che ci sono, l'allocco, le cornacchie con cui si parla la mattina. Però anche gli esseri umani qui c'hanno... vedo sempre più marcata ormai, e questo appunto per quello che si parlava prima, la voglia di trovare maggiore autosufficienza, prendere in mano la propria vita, cioè non lamentarsi del governo che non fa, o l'economia dell'Unione Europea. Ma chi l'ha mai vista l'Unione Europea? Cos'è? Mentre qui c'è una terra, c'è un fiume in cui si fa il bagno quando c'è il solstizio e quando c'è l'equinozio, che è freddissimo e ti risveglia e ti dà energia, e ci sono campi da seminare, animali con cui trattare, giri di notte da fare, conoscere come funzionano gli elementi, come dove si attacca la neve, quando si scioglie, come funziona, perché la neve è diversa dall'acqua piovana, e cercare di capire come funziona il mondo reale, perché questo è il mondo reale, l'altro è un po' illusorio, no? Sono sicuro, ti do ragione, che esisteranno anche i social, però questo è il vero mondo che mangia e che vive e che muore. E l'autosufficienza è questa voglia di prendersi le proprie vite in mano e dire: ok, il mondo è complicatissimo e allora bisogna disperarci. Ma noi non ci si dispera, perché alla fine non è così complicato quello che c'è da fare. C'è da procurarsi da mangiare, c'è da avere l'aria buona. Qui, come sai, l'aria è buonissima, e quella è la cosa più importante. Poi ci vuole l'acqua, qui l'acqua c'è e è bellissima. Poi c'è il mangiare, e il mangiare qui è già più difficile, più che sale in montagna è difficile il mangiare, no? Però più o meno incomincia a conoscere. Ora per esempio, con la primavera ci sono le erbe spontanee. Prima nessuno si occupava delle erbe spontanee perché c'era tanta roba nel supermercato, ma ora si va meno volentieri, si fa meno. Allora, già che ci siamo, stiamo tutti imparando molto di più tutte le erbe che funzionano. E questo non si sapeva, già da 100 anni non si fa più questa cosa. I funghi si conoscono i porcini, ma gli altri non si mangiavano. Ora bisogna conoscere anche gli altri funghi, perché quando non ci sono più i porcini cosa si mangia? E allora c'è molto molto approfondimento di conoscenza della natura, sto vedendo intorno, proprio nei miei amici qui, cioè,
certo.
Si sta incominciando a conoscere le cose meglio, a girare per questi posti, a camminare, a stare qui, però qui conoscendolo con più...
Quando fai queste considerazioni mi vengono in mente anche tanti volti di ragazzi molto giovani.
Ah,
e lo so che questo adesso è un tasto dolente da...
No, sono belli, quelli sono quelli...
E quando un ragazzo di 16-18 anni, prima microfoni spenti, mentre sistemavamo qua il meraviglioso lettino sul quale siamo seduti, con questo
tappeto
sole...
volante.
Tappeto volante, lo stesso tappeto mi hai detto in cui ho dormito quando...
Sì, sì, sì.
Ma come hai fatto a tenerlo, scusa, così, così perfetto?
Il sole e la pioggia lo tengono, la pioggia lo lava, il sole lo disinfetta.
A Milano i tappetini durano un giorno. No, dicevo, però immaginavo, spero che qualche ragazzo under 20, under 18, no, che sente un pochino questa cosa, che dice, ma io... Sì, ok, c'ho Instagram, c'ho Facebook, c'ho TikTok, però c'è qualcos'altro, non lo so, sono un po' confuso. Come si fa a spiegare che... A spiegare, no, non c'è da spiegare, però a testimoniare qualcosa che va al di là di questa necessità di avere una certa scarpa, una certa giacca, un certo...
Ma
modo
saranno di... stufi anche loro, dai.
Sì.
Un po' lo sanno. Poi piacciono di più lì per lì, allora fanno così, ma un po' lo sanno anche loro, lo sentono anche loro, che non è la cosa più importante. Anzi, secondo me sono super svegli. Devono solo avere l'occasione di fare qualcosa di diverso. Anche noi eravamo quel ragazzino ventenne. Io di sicuro giravo sperso per l'Himalaya in cerca di... qualcuno che mi facesse vedere qualcosa di diverso, e poi lo trovi.
Quindi alla fine è una ricerca, però, che comunque...
Vai, perché poi se incontri un ventenne che gira perché cerca davvero, sicuramente gli dai una mano, no? Perché poi sono i meglio, se hanno un'energia pazzesca, se si mettono a fare qualcosa, hanno la libertà di farlo. Non hanno ancora i lavori, le famiglie, le cose, per cui se si mettono loro lo fanno molto meglio di noi, vanno avanti. E questo è il progresso che ora può avvenire, che proprio questi ragazzi possono fare delle cose che noi non ci si immagina, possono farlo con più convinzione e con più profondità. Ma si è visto già Greta come ha scosso il mondo, c'aveva 15-16 anni quando ha iniziato, perché gli altri parlavano e lei invece lo faceva davvero. Lei non prendeva gli aerei e non li prendeva, proprio non li prendeva, è andata in America in barca, dai, è fantastica. Ma che lezione da una sedicenne, da una 17enne, tutti a discutere cosa bisognerebbe fare. Lei era già vegana e faceva vegani tutti gli altri, per cui questi, i ragazzi hanno la possibilità e la capacità di fare le cose con molta più convinzione di noi e buttarsi completamente. Allora basta che incominciano e l'hanno già vinta la
però
partita.
Loro sui social ci sono tanto, per
e troveranno le loro idee sui social, poi troveranno l'idea giusta e si staccano.
Certo, tu non ci punto. Sei per alla fine per una scelta su quel mondo lì?
No, perché ce n'è tanta gente, già c'è, non c'è bisogno che ci sia anch'io, no? Voglio dire, vuol
e
dire che
ci sarebbe bisogno.
No, funziona benissimo già il social, senza. Funziona senza, se che cosa posso contribuire? Invece magari c'è bisogno di tante voci in questo momento, no? Non una, ma tante diverse voci. E allora ci vuole anche la voce di chi non è sui social, cioè magari ci vuole anche le testimonianze. Io adoro i miei vicini che sono molto più radicali di me, no? Io sono spesso scalzo, ma invece ho degli altri amici che sono sempre scalzi, anche nell'inverno più profondo, cioè, si bruciano i piedi e sei ancora più radicali. E io li adoro, ma questi sono ancora meno sui social, ancora meno che chiacchierano, ancora, no? Allora ci sono tante scale di tutto, c'è di tutto, basta andare a cercare, qui c'è tutto vicino a casa.
Esattamente, è quello il punto. Io mi rendo conto di un'altra cosa, che alla fine, non so, guarda, provo a dirla toccandola piano, poi magari tu che sei un po' più bravo di me, più delicato di me, sicuramente, però te le devi proprio andare a cercare.
Eh no, è certo, le devi andare a cercare, no?
Ti dico,
quando bussi ti sarà aperto, se non bussi che devi aprire, come non sa neanche che ci sei, siamo mica... No, devi andare a cercare, quello è il bello, ma infatti, ma lo vedo anche mio figlio più grande, no? Cioè a volte toccano livelli di disperazione con la vita forte, no? Cioè a quell'età è così, uno è più drammatico. però fa bene quel dramma, no? È quello che ti fa andare a fare una cosa assurda. E poi certamente su 100 che vanno a fare una cosa assurda alcuni cadranno, certamente, perché è pericoloso, però quelli che non cadono scoprono cose nuove. E questo è quello che anche cambia il mondo. E questo è il motore del mondo. Noi si va a scoprire cose nuove? Noi si sta più comodi. Ormai si sa come fare le nostre cose. Per cui anch'io a volte cerco la difficoltà che mi rispinge, la molla che mi rispingerà a fare una cosa molto difficile. Come quando ero ventenne e giravo per l'Himalaya. Ma ero scemo. Ma cosa cercavo? Cercavo un uomo che levitasse. Cercavo l'evidenza della levitazione. Quando ci penso adesso dico ma ero matto. Però proprio quella ricerca matta mi ha portato a fare degli incontri che anche ora ci penso e dico ma non è vero che ho fatto quelle cose, ma come, dormivo nelle grotte nell'Himalaya in mezzo con questi qui seminudi coi capelli che erano più lunghi di un serpente, cioè in mezzo, no, e si faceva il bagno nel fiume, io che ero un ragazzino per bene e venivo dall'università, ma devo essere stato parecchio spinto da qualche assurda disperazione, voglia di cambiare tutto per fare quelle cose. Eppure le facevo, tranquillo, e ora le so fare. Allora vedo una grotta e mi piace, ci so dormire, ci so fare un fuoco con qualsiasi cosa, so fare il bagno nel fiume che ho fatto nell'Himalaya, ora lo faccio in Italia. Non c'è mica bisogno più di andare in India, non c'è assolutamente nessun bisogno, cioè tutto quello che vedevo, che ho imparato, no? Questi qui che non gli importava niente delle mie lauree, di tutto, delle cose che volevo fare, fare i film, ma proprio di guardare il sole, di stare nel fiume, di girare per i boschi scalzo, di incontrare gli animali, questo lo faccio qui, ora, adesso. Uguale, lo stesso sole, la stessa acqua, gli stessi alberi, gli stessi animali che girano, probabilmente sono gli stessi uccellini che sono passati dall'India e ora sono arrivati qui. Per cui che c'è bisogno di andare in qua e in là? E quella è proprio una bella scoperta ora, sapere che si può fare qui. Non c'è più da andare da nessuna parte.
Però se non ci fosse stato quello non saresti qui.
No, perché quello è stato, per me è stata l'ispirazione, però quell'ispirazione l'avrei potuta trovare anche qui, in un altro periodo della nostra storia. Ora è difficilissimo e ora c'è poca di questa roba e la devi proprio cercare non so dove.
Fai veramente fatica. Tanto,
fai fatica,
tanto,
se sei in città fai fatica. Fai fatica.
Poi...
Ma io lo dicevo a mia moglie l'altro giorno, dicevo quando è che incontri qualcuno che ti fa impressione? Qualcuno che ti dice qualcosa? Qualcuno che rispetti davvero? Quando lo incontri? Quando è che c'è qualcuno che dice ah, oh via, no? E però... avendo quel problema anche da giovane sono andata a cercare poi gli incontri ci sono ancora, però devi andare un po' a buttarti.
L'ho notato già solo nel mio piccolo negli ultimi 10-15 anni, quando sono partito per andare a capire che cosa aveva combinato Chris McCandless, ovviamente, in quel bus lì. Sono partito per queste idee, con questa idea, però in realtà non scopri nulla. E quando ho scoperto poi Chris, in realtà ho capito che lui si ispirava a persone meno radicali di lui, perché Thoreau, che tanto lui inneggia, o London quando scrive Jack London è il re, in realtà loro si erano, non so, penso Thoreau nel lago si era ritirato a Walden, ma era pochi chilometri da casa sua, mentre Chris era stato ancora più radicale.
Certo, ma i ragazzi hanno quella forza lì, sono radicali e con quella radicalità possono fare degli errori grandissimi, ma possono anche scoprire delle vie che ci vuole coraggio o ci vuole incoscienza, e loro c'hanno tutte e due. Una volta un ragazzo mi ha chiesto, ma secondo te cos'è la libertà? Io ho detto, la libertà? Te sei la libertà! Te fai quello che ti pare! E se non lo fai è perché non hai capito! Non hai capito che sei completamente libero, ma dove sono le restrizioni? Sei un essere che gira sulla superficie della terra, basta! Non esistono i paesi, non esiste tutto il resto, è un'invenzione! Te sei libero, basta rendertene conto, fai quello che ti pare, nessuno ti aspetta. Non hai bisogno di niente. Cosa hai bisogno te? Neanche i soldi, una manciata di riso hai bisogno te. Niente, non c'hai famiglia, non c'hai lavoro. Vai, scopri e riportacelo che abbiamo bisogno di un altro punto di vista. Abbiamo bisogno di te, vai! Però devi essere un po' vai!
Devi avere due belotas grosse.
O belotas, o sei così tanto scocciato dalla tua vita normale che ti viene proprio la forza dentro. E quello credo che... di quelli ce ne sono parecchi.
Bisogna andarli a cercare.
Io mi ricordo una volta lavoravo... avevo preso un lavoro e stavo lavorando in un ufficio per alcune settimane.
E sai non che ce non, la non sapevo...
No, ma non era una banca addirittura. Non era possibile. Stavo veramente male. Però mi salvava il pensiero, poi l'ho abbandonato dopo qualche settimana, però mi salvava il pensiero che malissimo andasse la cosa. Mi potevo alzare, camminare alla porta, aprire, uscire e continuare a camminare anche per una settimana. E non mi fermava niente, nessuno. Io per una settimana vado senza mangiare, da bere l'avrei trovato. Sicuramente avrei trovato anche delle persone che mi aiutavano. Potevo finire in cima a delle montagne, oltre le foreste. Andavo dove non, niente mi poteva fermare. Cosa mi avrebbe fermato? Niente. Che non mi pagavano alla fine, non mi importava. Sapevo, avevo già visto persone che vivevano senza niente, che giravano senza scarpe, senza... tutto era possibile. E allora quella è la libertà, sapere che lo puoi fare. E bisogna staccarsi un po' un attimo da quelle idee, però per quello che quella figura va riportata nella nostra società, no? C'è sempre stata la figura del re e del saggio, l'asceta, il filosofo, e ora c'è solo la figura del re. Basta! Non se ne può più, non si può tutti essere re. Va bene, ce ne sono alcuni di re, però non tutti, non fa bene al pianeta, e è importante sapere che c'è tutto un altro modo di essere che è possibile, che è sempre stato fatto, che continua a essere praticato dalle persone e continua a essere praticato da ogni singolo animale. Per cui non diciamoci che non è possibile. Solo che se vivi in città non li vedi nemmeno sti animali, tantomeno queste persone, perché tendono a non vivere in città, no? È molto stressante vivere in città se uno... cioè, come dicevano quelli in Amazzonia, dicono, tutti dicono che l'Amazzonia è pericolosa per i serpenti e cosa. Dice, ma io una volta sono andato in città, ti dico come era pericoloso, c'erano le macchine dappertutto e stavano arrivando, sono quasi morto 1000 volte. Così, dipende dal punto di vista. Anche l'Amazzonia è mica piena di serpenti, ci sono anche i serpenti, però se ci cresci li conosci, li
vedi.
Beh,
dai, faccio io una battuta, in città ci sono i serpenti, di altra natura, ma ci sono.
Lui era terrorizzato dalle macchine che ti
sfrecciavano
queste cose d'acciaio. Dicevo, mo, io mi sento più sì tranquillo qui.
E quindi cosa facciamo? Ci ritiriamo tutti?
Ora tutti, non so se è possibile, comunque l'Italia è un bellissimo posto, pieno di borghi abbandonati, tutti hanno comprato il sogno della città, tutti sono andati a lavorare lì nelle fabbriche, sono stati svuotati le montagne, i posti di campagna per andare a inseguire questo sogno laggiù, e ora tutti concentrati in questi piccoli posti, concentrati di umanità. E credo che se ci fosse voglia andare a vivere in altri posti, gli altri posti ci sono, li aspettano, è pieno di borghi completamente abbandonati, di case che vendono ormai per un euro, no? Le famose case per un euro che vendono, purché qualcuno venga a prenderle e rimettere in mano, e ci sarà voglia di prendere le proprie vite in mano, e quello si fa stando un po' fuori da tutte le regole. La città è tutto per controllare così tante persone, per farlo funzionare ci devono essere 100.000 regole, se no non funziona. Ci devono essere semafori da ogni parte, ti devono dire esattamente dove si può attraversare la strada e dove non si può attraversare la strada. Tutto deve essere coordinato con gli orologi, con un certo orario, come i treni e tutto, che sono tutte invenzioni. Non è che gli orologi vanno i treni vanno col sole, no? Che è l'unica cosa che conta, perché fa il giorno e la notte, se non conta quello non so cosa conta. Però funzionano con un sistema di orologi di un'ora che è inventata, con dei secondi inventati, e tutto si muove così. E te ti devi muovere a secondo di quei ritmi lì. Ma che ritmi sono? Ma chi l'ha inventato?
Per quello c'ho due orologi.
Per quello c'hai, infatti, mi hai colpito oggi che c'hai due orologi. No, per cui ci sarà chi ha voglia di non seguire più quel ritmo. E per non seguire più il ritmo è ovvio che la cosa più semplice è ritirarsi dai grandi centri. Perché è logico che i grandi centri bisogna organizzarli così, non c'è altro modo di organizzarli. Ma vedi la Cina, sono così tante persone, devono essere organizzate. Allora sempre più regole,
sì,
sempre
certo.
Più regole.
Con regole abbastanza importanti alla
importanti.
Fine lì.
Devo dire che l'India, che anche è un paese enorme, c'ha molte meno regole, molta libertà anche di sogno e di capacità. E certo che in natura c'è una grande indipendenza, no? Quando sei nei boschi, quando sono nei boschi e mi dicono dovrei avere il cellulare perché se mi succede qualcosa e mi toccherà, ci rimango lì, ma ci rimane, ogni anno queste montagne mangiano una persona, non vuoi che un anno non sarò io? Un anno sarò io la persona che mangiano, e quello è il sacrificio che bisogna dare alla montagna. Però non è perché per quello che giro col cellulare, perché quello mi toglierebbe ogni singola escursione che faccio in montagna, sarebbe meno per la presenza del cellulare, perché potrei essere distratto in qualsiasi minuto da un'altra persona che mi chiama quando giusto sono andato lì per andare via dalle persone e parlare con le altre cose. Per cui non posso perdermi 50.000 camminate perché se una volta mi succede qualcosa. Se una volta mi succede qualcosa mi dovrò svegliare e cercare di tornare a casa o non tornare a casa. Infatti sto tornando teenager ora, lo sento, sto tornando ventenne e ho proprio voglia di fare quegli errori di nuovo. E forse sto già facendo gli errori, però non importa, ne abbiamo fatti tanti, ne rincominciamo. Ora è da 20 anni e non faccio errori, va tutto giusto.
questa è buona però, questa è molto buona, che non fa errori...
Bisogna fare gli errori.
È la caratteristica dell'adolescente.
Dell'adolescente.
Del bambino,
sì.
No?
Perché poi sono cose semplicissime per le quali non c'è bisogno di niente, non c'è bisogno di soldi per fare queste cose. Anzi, meno che hai e più esperienze fai, no? Perché qui uno può dire, vabbè, quando c'è la neve mi metto tutte le tute di questo mondo e addirittura le scarpe da sci e mi metto anche gli sci e poi vado su e poi non mi faccio nulla. Vabbè, allora però non hai neanche fatto un'avventura. Se te invece vai su per quella montagna quando c'è anche un pochino di neve, neanche tanta, ma ti togli le cose invece che aggiungertele, lo vedi che avventure fai?
Ci credo.
Ma delle avventure che non finiscono, cioè al limite proprio estremo ti devi ritirare dalla tua propria avventura. Per cui togliendoti te fai una cosa più forte. Per cui è semplice fare le avventure, no? Perché cosa c'è bisogno? C'è mica bisogno di andare a Madagascar per fare l'avventura. Basta arrivare in cima a quella montagna lì, che non è neanche tanto alta, ma ci vai scalzo o ci vai di notte, senza luce, e queste sono le cose che ci si diverte a fare. O quando piove e quando c'è un temporale, invece di stare dentro come si faceva prima, sempre, no? Sei cresciuti, i nonni ti dicono bisogna quando piove, no, se no ti prendi il raffreddore, devi stare in casa. Allora tutti in casa, quando piove è anche bello, si gioca a un gioco, si fa cosa. Invece no, ora appena arriva il temporale, tutti fuori a vedere il temporale, tutti fuori a sentire, a vedere i lampi, a sentirlo, a vedere come, a immaginarti come deve essere per un daino stare ora sotto questo temporale. Ma ti immagini cosa fanno questi animali? Sono continuamente lì e non vuoi che non sono più in sintonia con il mondo e questa armonia di cui si parlava all'inizio di quanto lo siamo noi? Ma 100.000 volte, perché loro sentono esattamente tutto quello che sta succedendo, questo venticello che ora sta arrivando, no? Noi si entrerebbe in casa e poi non si sente più niente. Invece stiamo qui e vediamo questo vento cosa sta portando, cosa sta dicendo, che freddo, come sta, aumenta, come arriva, appena va giù il sole, torna l'inverno, ora è primavera, appena va giù il sole, torna l'inverno. E queste cose sono... ci sei dentro, le senti, le mangi e ti senti che ti stai avvicinando non alla cultura, che me frega della cultura, basta della cultura, cioè è bella, è una delle tantissime cose, ma non è così importante, i libri, Netflix, tutte queste cose, che mi interessano? Nulla! Mentre la natura è, cavolo, è quella la vita, è quella la cosa da cui siamo nati, che ci ha creato, che sta muovendosi, che c'era prima di noi, che ci sarà dopo di noi. È una cosa immensa, è una cosa grande. E allora voglio proprio guardare quella cosa grande.
Che cos'è la felicità?
Ora siamo, sta tranquilli. Lo sai cosa? Proprio stare al sole per me, stare così, come una lucertola, così, tranquillamente fuori. Non ci abbiamo nemmeno un bicchiere d'acqua, siamo qui. C'è il sole, c'è questa calma tutto intorno, c'è questa brezza che... questo è più di così che si vuole. Calmi, no? C'è proprio questo senso di... i fiorellini crescono, no? Ci si sente questo rumore intorno, non c'è nulla, nulla e basta.
Ieri sera leggevo di nuovo alcune parole di tuo babbo, alla fine del mio inizio. C'è una cosa che mi fa sempre impazzire ogni volta che la rileggo e quando la risento anche letta magistralmente nell'audiolibro. Non vuol più morire nessuno. Non ci lasciano morire.
Perché no? Io, perché? Perché nessuno può più morire?
Dice, l'hanno fatto tutti, lo saprò fare anch'io, no? Sì. Mio babbo aveva questo punto di vista, hai ragione, anch'io ci penso, devo dire, deve averlo maturato parecchio per vederlo così e per vedere quello che sicuramente è la verità, cioè che il viaggio continua. Sicuramente il viaggio continua. Te hai mai visto qualcosa finire? Io non ho mai visto niente finire. Te hai mai visto qualcosa scomparire in vita tua? Scompare, tutto ritorna, tutto gira, tutto non esiste, ma anche secondo le leggi della fisica non, niente va via, no? Che a un certo punto dici, boh,
sì.
E stai al sole e ti rendi conto che il sole è proprio bello e ti dà tutto e a volte senti che non ti manca proprio nulla. Ma nell'avere nulla non ti manca nulla. Quando invece c'hai un po' non basta.
Questa è tremenda, ma purtroppo la percepiscano questa cosa, no? Del continuare ad avere, non si parla solo di cose materiali, del continuare a il successo.
Thich Nhat Hanh lo chiamava, sì, hungry ghosts, gli spettri affamati, sempre affamati, non ti va via la fame, no? Non ti va via quella fame. Credi, tanti lo provano, sì.
Sì.
Ma infatti ora sarà interessante, dai, ora chi vuole il cambiamento sarà contento, chi non lo vuole se lo becca lo stesso al momento.
Abbiamo parlato di tante cose, ma in un podcast in cui si dovrebbe parlare di viaggi, con te abbiamo fatto il viaggio più bello.
Perché non c'è più da viaggiare.
Perché
sì,
non c'è più da viaggiare.
Davvero, forse questa è la cosa più importante che abbiamo imparato, che non c'è...
Perlomeno non fuori, forse.
Fuori no, non è più quello il viaggio. Quello l'avevamo portato all'estremo, l'avevamo esagerato completamente. Ogni vacanza doveva essere un viaggio nelle Maldive, secondo, no? Secondo la pubblicità, secondo quello che ci eravamo convinti a fare. Prima tutti in Italia, in questa zona, venivano qui in queste montagne a sciare qui. Ora vanno tutti in Svizzera. Dalla Svizzera ancora, bisogna andare ancora più lontani, no? Bisogna sempre andare all'estero. Eravamo sempre in viaggio e tutti... Uno dice, ah, ma viaggi, ma dici viaggi, ma i viaggi, viaggi, ma cosa sono i viaggi? Non sono niente, vai in qua, vai in là, tutti sono stati a Bali e poi sono qui e poi in là e poi in su e poi giù. E che vuol dire? Cioè, poche esperienze e capire cosa vogliono dire. Prima ne facevano anche poche, però masticate bene. Infatti è stato bello avere 2 anni per rimasticare come una mucca rimugina l'erba che ha mangiato, no? Non credi che abbiamo già mangiato tantissima erba nella nostra vita?
L'abbiamo pure accumulata tante.
Tante, tante esperienze. E bisogna avere proprio il tempo per riguardarle, ripensarci, cercare di tirarne fuori la morale delle esperienze che abbiamo già fatto, invece di accumularne nuove e non continuare a non capirne nulla e fare un altro viaggio in più. Io lo posso dire, perché io davvero ne ho fatti tanti di viaggi, ti posso dire a un certo punto non servono più a niente. A niente. Abbiamo completamente esagerato. Servono solo a inquinare... l'atmosfera con i voli. Era diventata una malattia questa di viaggiare.
Beh, certo, soprattutto perché non era più importante quello che accadeva, ma far vedere che è accaduto.
Che eri arrivato, sì,
che
sì,
eri arrivato,
fai la foto
parte,
lì col cocco, sì, davanti al tramonto e dici io sono qui a godermela mentre te sei chiuso in un ufficio.
Sì, lì sei un po' stronzo, è un altro discorso.
Sì!
Però sì, sì.
Oi, oi.
Ci credi nei compromessi?
Ma io sono sempre stato uno molto di compromessi, sempre molto attento a cercare di trovare una via che funziona per tutte le parti. Però al momento ci sarebbe voglia anche di fare una cosa un po' più forte, sì. Però bisogna generare l'energia, appunto quell'energia che c'hanno i giovani quando sono profondamente scontenti della vita o profondamente inquieti. Quello genera azioni radicali e al momento magari ci sarebbe anche da fare delle esplorazioni un po' più radicali, per cui forse dovrei smettere di fare così tanti, stare sempre lì in compromesso, sì, a trovare la via di mezzo. Tanto ci siamo in tanti su questa terra, se alcuni vanno a fare delle cose e si spiaccicano contro un muro, tanto agli altri non gliene importa, mentre se invece non si spiaccicano e trovano qualcosa di importante, riportano, è interessante per tutti. Per cui anche, Anche no, ora si potrebbe anche fare qualcosa di più radicale, sì. Anche per sé, non dando noia agli altri, ma proprio nell'esperienza personale, nella voglia di... ognuno per sé, dai. Quella cosa... Mi è piaciuta molto la conclusione di Biomabbo dopo la sua vita, cioè l'unica vera rivoluzione è quella dentro di noi. Trovo veramente sensata questo pensiero, veramente sensato, perché io come faccio a cambiare te? A me te non mi vai bene come sei, no? Ma io come faccio a cambiarti? Non riesco nemmeno a cambiare me stesso. Cambiare il mondo, allora mi dispero subito, cambiare la politica, cambiare le guerre, cambiare le cose. È una cosa deprimente perché non posso farci niente. Allora dico, invece di stare lì a lamentarmi di quello che non posso fare, almeno me stesso potrò fare quello. E probabilmente no, ma almeno con me stesso ci devo provare. Nemmeno di convincere te, devo non convincerti per nulla, non mi interessa se sei convinto o no, devo fare io. E quello credo che sia veramente una cosa sensata che ognuno può fare, non costa niente e quello è il vero viaggio.
Chiudiamo tutte le puntate, sto chiudendo con tutte le puntate e per quello ti ho scelto per ultimo, adesso capirai, con una domanda ad ogni persona, viaggiatore, amico, conoscente che è venuto a trovarmi, chiedevo sempre, ho chiesto sempre se c'è un posto nel mondo.
Qui!
È facile con te, qui. Per quello scelto.
Non so nemmeno cos'è la domanda, ma la risposta è qui, ora!
È facile con te!
Qui, ora!
Chiedevo questo!
Non so nemmeno cos'è la domanda.
Hai già capito. Okay. Hai già capito. Se c'è un posto nel mondo dove le cose sono partite, noi ci siamo già. Tra l'altro non so se hai notato, adesso il sole è perfetto. Perché non è troppo caldo ma non è neanche troppo freddo. Con sto vento non so che cosa sarà venuto fuori. Il DJ Aladdin dovrà montare tanto qua.
Devi tagliare
no,
tanto.
No, in realtà sì, no. Taglia. Sai quanto abbiamo parlato?
Troppo.
Per esempio?
Un'ora.
No, 50 minuti.
Taglia 10.
Ma è possibile che io dovevo venire all'Orsinia per mangiare le orecchiette cucinate da Geia? C'è un Tarantino le orecchiette
all'Orsinia. Ah, vedi, chi lo sapeva? Vedi le
che
cose
buone,
che
mamma mia. Che buone. Sto cercando una cosa, perché per chiudere questa chiacchierata vorrei farti leggere, vorrei leggere insieme a te questa cosa qui, vediamo un po' se la trovo.
Ah, ma l'abbiamo già chiusa da tanto la chiacchierata, no?
Ma va.
Va avanti.
Va avanti. La chiacchierata va avanti, però la devo trovare. Aspetta. Sì. Forse è questo qui, vediamo. Eccola qua.
Nelle nostre società abbiamo scelto di fare una vita di garanzie, di comfort. Le grandi preoccupazioni che ci impediscono di uscire dalle nostre quattro mura sono quelle dei soldi, quelle delle malattie. Gli asceti, i sadhu indiani, con cui ho passato gran parte degli ultimi anni, invece fanno vedere che è possibilissimo vivere senza niente, con quel loro modo divertente e simbolico di girare per il paese nudi bruchi e dimostrare che non hanno bisogno nemmeno dei vestiti. Nudi, no? Nudi, senza niente. Delle volte bisogna rischiare, fare altre cose, occorre rinunciare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni. Le garanzie sono delle condizioni. Ogni garanzia è una condizione, no? Se tu vuoi avere la pensione, devi lavorare tutta la vita per avere la pensione. Se tu vuoi avere l'assicurazione malattia, la devi pagare ogni mese. L'assicurazione malattia vuol dire ogni mese mettere da parte 300 euro. Non sei libero, perché una garanzia è una condizione, è una limitazione. Ma secondo me c'è in tutte le cose sempre una via di mezzo. Non occorre né rinunciare a tutto, né volere tutto. Basta avere chiaro cosa stai facendo. Quali sono i compromessi?
E questa la tua conclusione?
È una delle cose a cui tengo moltissimo. È che tu sappia che quello che ho fatto non è unico. Io non sono un'eccezione. Io questa vita me la sono inventata. E mica 100 anni fa. Ieri l'altro. Ognuno lo può fare. Ci vuole solo coraggio, determinazione e un senso del sé che non sia quello piccino della carriera, dei soldi, che sia il senso che sei parte di questa cosa meravigliosa che è tutto qui intorno a noi. Vorrei che il mio messaggio fosse un inno alla diversità, alla possibilità di essere quello che vuoi. Allora capito, è fattibile per tutti fare una vita
una vita, una vera vita, una vita in cui sei tu, una vita in cui ti riconosci.
Folco Terzani, ultima puntata di On the Road all'Orsigna. Meglio di così. Grazie!
Grazie a te. Grazie a te.
DJ On the Road è un podcast scritto da me, Francesco Frenclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.